Radio Emilia Romagna. Cinema.
Sere nere a Monte Acuto. Il cinema gotico dei fratelli Avati incontra le notti dell'Appennino.
Mary Mac, dressed in black, gave a button dog down her back. Hello, dipped her toe. She broke a needle and she can't sew. Walk in the dark.
Da ormai 4 anni il suggestivo borgo di Monte Acuto delle Alpi, in provincia di Bologna, ospita la rassegna Sere Nere, dedicata al cinema, alla musica e allo stare bene insieme. Grazie all'abilità e alle conoscenze degli organizzatori, grazie alla collaborazione dei volontari e grazie al sostegno degli sponsor pubblici e privati, la rassegna cresce e convince ospiti illustri a ritagliare qualche ora da passare nell'atmosfera conviviale di Monte Acuto per condividere momenti di dialogo e di relax con il pubblico sempre più numeroso che sceglie di passare un paio di giorni al fresco dell'Appennino. Si parla soprattutto di cinema, guardando anche qualche film sotto le stelle, e di musica, con l'accompagnamento live di selezionate band, reduci dal vicino Poreta Soul Festival. Ma poi ci sono le fiabe per i bambini, gli assaggi di prodotti tipici, le cene con delitto, per fare i detective comodamente seduti a tavola, e le curiosità che ogni anno gli organizzatori riescono ad inanellare per rendere il programma sempre più interessante. L'edizione 2012 ha visto la partecipazione di Pupi e Antonio Avati, i due fratelli cinematografari che da sempre testimoniano il loro attaccamento alla dimensione locale e al territorio emiliano. Con l'occasione sono stati coinvolti critici, attori, animatori culturali e operatori che hanno incrociato il loro percorso professionale con quello dei fratelli Avati. Per cui sono saliti fino a Monte Acuto anche Cesare Cremonini, Bice Biagi, Giacomo Martini, Francesco Guccini, Graziano Uliani e tanti altri artisti. Della filmografia dei fratelli Avati sono stati scelti 2 film gotici per le proiezioni notturne: La casa dalle finestre che ridono e Tutti i defunti tranne i morti. Poi la rassegna è proseguita con altri 5 titoli scelti tra i 44 realizzati dal prolifico duo. Nelle interviste realizzate da Enzo Chiarullo sentirete le voci degli organizzatori Marco Tamarri e Giancarlo Moboni e, naturalmente, quella dei 2 protagonisti, Antonio e Pupi Avati.
Appennino bolognese, Sere Nere. È una rassegna di un paio di giorni, un weekend dedicata al cinema, ma anche alla musica, ma anche allo stare bene insieme tra amici in un contesto particolare che è quello di Monte Acuto delle Alpi. L'organizzazione è a cura di Marco e Giancarlo, che sono qui con noi, e proprio a loro chiedo come nasce quest'idea di organizzare Sere Nere e quali sono un po', diciamo, gli aspetti peculiari di questa manifestazione. Parte Giancarlo.
Bene, direi che l'idea è nata semplicemente perché, venendo a Monte Acuto frequentemente, volevo alla sera, nella questa splendida piazzetta, potermi gustare un film in bianco e nero di Humphrey Bogart. Da lì poi ho avuto l'occasione di incontrare Marco Tamarri e abbiamo deciso di lanciarsi in questa idea, no, di Festival del Cinema Noir.
E tu, Giancarlo Moboni, sei della Proloco locale?
Sì, sono della Proloco locale ora, ma devo dire che quando ho lanciato questa proposta non facevo parte della Proloco, ma ho avuto tutta la comunità al seguito, e quindi poi presentandomi con Marco Tamarri, cioè, non ho mai avuto problemi e quindi siamo riusciti a realizzare questa manifestazione.
Quindi operatore culturale, Marco, qui in questo contesto, che poi è il tuo contesto.
Sì, sì, no, naturalmente grazie a Giancarlo per le belle parole. Nella vita faccio questo lavoro, organizzo le vicende legate alla cultura, prima in provincia, adesso al comune di Porretta, però ho scelto anche di abitare gran parte dell'anno qua a Monte Acuto, e la cosa, come l'ha descritta Giancarlo prima, è un'idea semplicissima, molto banale per certi aspetti, fatta e rifatta in tantissime situazioni, che qua però diventa un piatto unico per la bellezza del luogo e perché i io e Giancarlo abbiamo un mucchio di amici che lavorano nel settore del cinema piuttosto che della letteratura o della musica, che sposano con noi l'idea di passare non solo due giorni quest'anno, proprio una settimana, perché la rassegna andrà avanti anche oltre questo weekend nei prossimi giorni, e quindi vengono gratuitamente, vengono senza chiedere niente che non sia un'ospitalità, e hanno regalato quest'anno i Fratelli Avati, gli anni scorsi altri personaggi importanti, momenti molto emozionanti.
Ecco, i Fratelli Avati come siete riusciti a portarli qua? Perché poi adesso l'estate è un periodo anche di festival, c'è Locarno proprio in questi giorni, cioè ci sono anche momenti di cinema internazionale blasonati dove loro saranno sicuramente stati invitati, no? Come siete riusciti a convincere a venire qua?
Sì, la formula che abbiamo usato è anche qua coinvolgendo un altro amico, Giacomo Martini, che è un critico cinematografico, è stato per tanti anni responsabile dell'ufficio cinema in regione, è un collaboratore del comune di Porretta Terme, con lui abbiamo fatto parecchie edizioni del Porretta Cinema, e abbiamo semplicemente fatto la cosa più semplice, abbiamo telefonato a Roma, abbiamo parlato con Antonio che ci ha detto ma insomma sì, potrebbe essere, questo naturalmente 7-8 mesi fa, abbiamo fissato sulla loro agenda e dei loro impegni il passaggio a Monte Acuto, e come tutte le persone serie, quando prendono un impegno lo rispettano, e quindi anche loro devono andare in giro. Oggi li accompagniamo a Todi, che è una loro seconda residenza, quindi hanno un mucchio di impegni, di situazioni. Puppi ha appena finito un lavoro su una fiction importante per la televisione, stanco, però quando ha dato la parola che sarebbe stato Monte Acuto, anche l'ha rispettata. Questo funziona, Monte Acuto funziona in questo modo molto semplice.
Ma dopo, ecco, parleremo anche con i due fratelli Avati, Antonio e Puppi, che sono qui a Monte Acuto. Giancarlo, tu ti sei occupato della loro diciamo ospitalità qui a Monte Acuto, come ti sei organizzato?
Ma devo dire che ero un po' preoccupato, perché avendo rifiutato di partecipare, no, per problemi, per altri impegni, al festival di Taormina del cinema Gli Avati, invitarli a Monte Acuto delle Alpi e dargli ospitalità in un bed and breakfast di Monte Acuto delle Alpi con camere arredati anni 30, insomma eravamo un po' tutti preoccupati. Devo dire che i Fratelli Avati si sono comportati da grandissimi signori, cioè proprio veramente persone educatissime, e quindi li abbiamo collocati in questo bed and breakfast. Parecchie scale per arrivare, però non hanno avuto problemi, no? Per entrare, un bagno in comune fra le due stanze, no? I due fratelli, però devo dire che il luogo, molto probabilmente la gente, mi diceva questa mattina mentre lo accompagnavo qui da Marco Tamarri, Puppi Avati, che è rimasto sorpreso, no? Da questa grande solidarietà, da questa comunità locale che dice ho capito che fa tutto questo non per interesse, perché a volte tu inviti uno a cena perché vuoi avere poi, no, un ritorno, ma unicamente perché sono innamorati del luogo, si vogliono molto bene, e queste parole mi hanno veramente riempito di gioia.
E rispecchiano un po', diciamo, lo spirito di questa iniziativa.
Lo spirito di questa iniziativa, perché appunto anche con Marco De Mari abbiamo iniziato a lavorare a settembre dell'anno scorso per chiedere un piccolo contributo alla Fondazione nel Monte di Bologna, entro il 36 doveva presentare il progetto, e poi tutta la comunità, 60 persone, cioè seguono su questo, con le donne meravigliose di Monte Acuto che ieri sera si sono espresse al meglio con una cena pantagruelica, e Babbi, diciamo il dottor Babbi, no, presidente della PT, no, è testimonianza, no, di come, in che modo la cucina, no,
si adesso, è... Adesso sentiremo la parola proprio direttamente dai due artisti, dai Fratelli Avati. Intanto grazie per questa ospitalità.
Grazie a
voi. Tra i profumi, i colori, i sapori dell'Appennino bolognese incontriamo i Fratelli Avati. È un'occasione speciale questa dell'estate 2012 a Monte Acuto delle Alpi, un borgo piccolissimo che i Fratelli Avati hanno scelto. Immagino in mezzo a un sacco di altri inviti per andare in altre occasioni, invece hanno scelto di venire qui, incontrare questo gruppo di persone, di amici che da anni si raduna per questo piccolo festival che si chiama Sere Nere. E io partirei con il fratello produttore, con Antonio Avati, che è qui in veste di fratello minore, e quindi io lo faccio parlare per primo, a differenza di tutte le altre occasioni in cui l'anagrafe vince. Gli chiederei un commento e un ricordo sul lavoro per la realizzazione del film La casa delle finestre che ridono, che stasera verrà proiettato qui all'aperto.
La casa delle finestre che ridono fu prodotto nel 76 e fu prodotto da Lama Film, che era una società che avevamo appena formato, Io, Pupi e Gianni Minervini, che era il terzo nostro socio, Avati, Minervini, Avati, Amafilm. Perché avevamo formato questa piccola società di produzione? Perché venivamo da una cocente, tremenda delusione determinata dal sequestro ingiusto e quasi paradossale di un film che avevamo prodotto e Pupi aveva diretto l'anno precedente, che si chiamava Bordella, che per la stupidità di uno spettatore allora si poteva denunciare per oscenità qualunque tipo di film, anche un film di Walt Disney, era sufficiente andare in un commissariato di polizia o dai carabinieri a riempire un verbale e automaticamente il giorno dopo il film veniva sequestrato, tutte le copie d'Italia venivano bloccate in attesa che poi un giudice, un magistrato lo giudicasse, quindi praticamente la vita del film veniva interrotta ancora prima di nascere, ancora prima di iniziare. Questa disperazione fece sì che, tornando da questo processo burla nel quale eravamo stati appunto condannati, in attesa poi del giudizio d'appello, Pupi disse: dobbiamo fare assolutamente qualche cos'altro, produrre subito qualcosa, perché per toglierci da questa, per rimuovere questo dolore, questo è questo chiodo fisso che abbiamo nella testa, nella mente, rispetto a questa ingiustizia che ci è stata fatta. Quindi dobbiamo produrre il film, dobbiamo andare alla Euro International Films, che era la distributrice, la partner dei nostri film in quel periodo, con un progetto che costi il meno possibile che possa esistere, che si possa produrre in Italia. La Casa delle Finestre che ridono era un film che avevamo scritto 2 o 3 anni prima e avevamo già proposto a Lino Capolicchio, che aveva già accettato in un momento 2 o 3 anni prima, in cui era uno degli attori più famosi e più importanti d'Italia, aveva appena fatto Metti una sera a cena di Patroni Griffi, Escalation di Roberto Faenza, dopo Il giardino dei finzi contini, che vinse addirittura l'Oscar di De Sica, eccetera. Poi era caduto un po' nel dimenticatoio. L'attore l'avevamo quindi già. Allora andammo da Lanza, che era il presidente della Euro International Films, dicendogli che volevamo assolutamente produrre e fare questo film. Le ragioni, ci chiese lui, le ragioni perché avete tanta urgenza, perché vogliamo fare il film che costi meno della stagione. E infatti fu così. Il film costò soltanto 120 milioni di vecchie lire di allora e fu realizzato con 12 persone soltanto di troupe. Lei consideri che attualmente noi, che non facciamo dei film colossal, ma insomma facciamo dei film di medio basso costo, usiamo 50-60 persone di troupe per un film normale. Quindi ognuno di noi, oltre a svolgere quello che era il ruolo tradizionale che appare nei titoli di testa, sostituiva anche tante altre figure che non avevamo cooptato.
Ecco, questo film è girato quasi per la sua totalità nella zona del Delta del Po, no? Nell'area, quindi siamo in Emilia, no? ci piace ricordarlo perché la radio è locale, quindi certo. Ecco, che ricordo ha dal punto di vista proprio professionale, produttivo, del lavoro in quella zona con quelle persone?
Fu una realizzazione meravigliosa, un ricordo stupendo, anche perché ero molto più giovane, quindi tra l'altro anche molto più forte, mi potevo permettere anche delle serate alle grotte una volta finito il lavoro, che adesso non potrei più per ovvi motivi ripetere. Erano posti meravigliosi assolutamente, inizio stagione, quindi alberghi completamente liberi, completamente vuoti a nostra disposizione a prezzi stracciatissimi, attori assolutamente affidabilissimi, Lino Capolicchio carinissimo e molto molto professionale, questa nuova attrice che scoprimo che si chiama Francesca Marciano, che adesso fa la sceneggiatrice ed è una delle sceneggiatrici più importanti italiane, molto molto carina e molto simpatica, Cavina, che poi ha fatto tanti altri nostri film. Quindi fu un ambiente assolutamente stupendo. Non l'abbiamo girato tutto sul Delta del Po, certi luoghi di interni sono stati invece girati sempre in Emilia, ma a Minerbio, dove un ristoratore che per hobby faceva anche l'attore, che è morto, poverino, che si chiamava Ferdinando Orlandi, aveva un ristorante che si chiamava I Tarocchi, ci ospitò in varie location, infatti la chiesa, per esempio, la chiesa dove c'è l'affresco famoso della nostra storia, della Casa delle Finestre che ridono, l'affresco dipinto dal pittore Naif Buono Legnani, e è una chiesa di Minerbio, non è una chiesa sul delta del Po, e così anche certi altri ambienti.
Quindi siete riusciti a mixare il meglio dell'Emilia per realizzare questo film che effettivamente fa paura, è un film veramente che lavora sull'emozione.
È un film che la innocenza e l'essere naif e fiduciosi dei vecchi funzionari Rai di 25 anni fa, 30 anni fa, fece sì che il film, senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di previsione di nessuno, sapendo che non aveva divieto, lo mandarono in onda in prima serata, improvvisamente, senza annunciare nulla, né ai bambini, né... Per cui i 12enni, 13enni, 14enni di allora, fra i quali anche mia moglie, ricordano quella visione come la più atroce, la più paurosa della loro vita. Lo ricordano ancora come il film più pauroso che abbiano mai visto. C'è una generazione di persone in Italia che oggi hanno 40 anni circa, 45 anni.
Di cui faccio parte anch'io, lo chiamo, esatto, il Cronenberg della bassa, esatto, questo film, lo definisco così.
Bene.
Molto che... E, chiudiamo la chiacchierata, poi la parte artistica la chiediamo al fratello Puppi. Il vostro lavoro di produttori è sia a titolo familiare ma anche per altre produzioni, no? Qual è la differenza principale nel lavorare con registi che non sono parenti?
Dipende, a volte ti capita di lavorare con registi che non sono parenti ma sono talmente giovani e inesperti che ti seguono molto molto amorevolmente i consigli che tu come produttore, parlo di me stesso, cerchi di dargli. Altri invece hanno talmente paura che la mia figura sia una figura un po' troppo ingombrante, che si vuole un po' vendicare del fatto di non essere regista dei film che dirige mio fratello e quindi non essere autore, voglia rifarsi alle loro spalle, per cui difendono la loro regia in maniera eccessiva e spesso proprio per questo vanno incontro a degli errori clamorosi.
Grazie, grazie. Quindi Puppi Avati ha scelto Monte Acuto delle Alpi, l'abbiamo detto prima, per incontrare i suoi fan, per venire in un gruppo di amici, per venire in un territorio che conosce, che ha nel DNA, essendo anche lui affezionato e con tanti ricordi legati all'Appennino bolognese. Ciao Puppi.
Ciao, ciao. Ciao.
E quindi io col fratello Antonio abbiamo già parlato del lato produttivo, dell'aver girato, di come si fa un film dal punto di vista della produzione, e soprattutto in particolare parlando di quello di questa sera che verrà proiettato qui nel fresco della collina, La Casa delle Finestre che Ridono. Io volevo sapere il tuo ricordo artistico, no? Come è nata questa storia, perché è una storia torbida, una storia pesante, dove l'hai scovata, come è nato e poi qualche curiosità.
Ma il film è nato, mi ricordo, da una delle tante leggende che si raccontavano durante gli anni remoti dello sfollamento, quando eravamo bambini. Si parlava di questo cimitero che era stato in qualche modo, in cui le salme erano state riesumate per riordinarlo, e nel riesumare la salma di un parroco di qualche decennio prima si era scoperto che lo scheletro, la parte ossea che era rimasta, era quella di una donna. Allora questa cosa del prete e donna a noi da bambini ci ha sempre fatto un po' paura.
Belle doc.
Perché sì, perché era un'idea bella, insomma, singolare.
E quindi... ci sono solo due possibilità, o hanno scambiato il cadavere o il prete effettivamente era...
una donna. E allora spaventandoci attraverso altre favole, ma anche questa immagine della vocina del prete che si presentava di notte, di questo prete donna che era, che girovagava per le aie delle case contadine dove noi risiedevamo. Insomma, è nata poi questa idea di fare una storia che avesse come pretesto questo finale, perché tutto ruota, tende, come doverosamente dovrebbe essere con i film gotici, tutto verso questo finale assolutamente imprevedibile. Ecco, allora fu scritta una prima versione che aveva per titolo La casa delle finestre che ridono, che poi trasmutò in una serie di altre versioni, addirittura una per gli americani che si chiamava Blood Relations, relazioni di sangue, un'altra La luce dell'ultimo piano. Insomma, fu modificata più e più volte per diversi produttori, lo volevano fare tutti ma nessuno lo faceva, fino a quando, attraverso il fallimento, cioè il fallimento, il sequestro di un film nostro,
sì, che ha accennato da Bordella,
questo è già stato detto, noi tornando avevamo questa idea di produrre questo film veramente a costi minimali, e in 12 persone, mio fratello tra l'altro curò le scenografie, fece, ognuno di noi faceva 10 cose diverse, fu molto piacevole per questo. Raccontammo questa storia.
Ecco, gli attori, a parte quelli noti, quelli più navigati, c'erano anche delle comparse, c'erano
tutta gente locale che veniva cooptata di giorno in giorno attraverso appunto la casualità di chi si passava di lì, diceva senta, vuol dire questa battuta, insomma eravamo tornati un po' al neorealismo, pur facendo il film meno realista del mondo. Infatti, la tecnica, il modi, l'approccio era quello neorealista. La cosa, il film doveva essere interpretato all'inizio da Capolicchio e dalla Melato, perché Mariangela aveva esordito con noi, quindi avrebbe dovuto essere lei la protagonista. Poi la Melato si montò un po' la testa e allora rifiutò il film.
Non rientrava nel budget.
No, assolutamente, perché aveva fatto il film della Vermuller, era diventato una star. Capolicchio rimase invece con i piedi per terra e allora pensammo a questa Francesca Marciano, che era apparsa per un attimo in Pasqualino Sette Bellezze di Nina Vermuller. E così si fece questo film, e la prima sera che uscì il film alla sala, diciamo, Universal a Roma, il pubblico di invitati lo accolse malissimo, perché lo ritenne un film comico, cioè la gente rideva, una cosa, una reazione che oggi ha dell'inverosimile, cioè il pubblico, io ero fuori dall'altra parte della strada a aspettare le reazioni, mi venivano a dire ma ridono, come ridono? Ridono, ridevano, e quindi tememmo il disastro più totale. Invece poi col direttore commerciale dell'Euro ci recammo in un bar e ci facevano loro le telefonate nelle città principali, capozona. E invece in tutte le città, Torino, Milano, Firenze, il film era partito benissimo. Quindi il film poi anche a Roma, poi il giorno dopo.
Come la leggiamo questa cosa? Cioè il fatto di interpretare bene l'atmosfera del delta del Po, cioè del luogo misterioso?
La roba.
Che Roma proprio era refrattaria.
No, c'è un problema di fondo che accompagna le proiezioni prive a inviti. Cioè il pubblico delle persone che non pagano, che vengono lì soltanto per giudizio, in genere è un pubblico che è difficile in qualche modo, sì, prevedere, i cui comportamenti sono difficili. Ecco, forse in più aggiunge il fatto che probabilmente esorcizzavano la paura con le risate.
No, io personalmente l'ho visto quando ero bimbo e mi ha fatto una paura pazzesca.
I miei tre figli sono traumatizzati, no? Da loro non lo voglio più vedere.
Come anche quello invece girato negli Stati Uniti nella casa, quello con Laura Morante, anche quello lì era.
Sì, adesso dovremmo fare un ennesimo film gotico, lo stavo dicendo prima, ed era un e sarà un film, mi auguro, con questi sapori qua.
Ecco, è un'ambientazione sempre emiliano-romagnola?
No, in questo caso siciliana. Io sono rimasto folgorato dalla Sicilia meridionale, sono stato a Noto, e ho visto delle cose, ho visto un'Italia distante, misteriosissima, conservata con una cura, io non lo so, noi ci vantiamo tanto, noi settentrionali, lì c'è, basta, Noto veramente un luogo dove c'è veramente un set pronto per essere utilizzato.
Grazie
a te, ciao.
Walk. Don't know how to do it. Show how to walk the dog. Dig this.